Francesca, ma tu pensi mai al bambino della Kinder? Chissà cosa sta facendo in questo momento.
Chi?
Il bambino della Kinder, quello che c'era sulle confezioni di cioccolato, dai, cioè, te lo ricordi?
Ah sì, vabbè, ma si è visto ancora in tutte quelle trasmissioni tipo Meteore, quelle robe dove vanno a ripescare tutti quei personaggi lì, certo che si è visto.
Lo so, però io voglio sapere cosa fa adesso, capito? Perché poi sono passati anni anche da quei programmi lì. Io sono incuriosita dalle carriere, come si sviluppano le carriere di questo che è un bambino modello, poi adesso magari fa l'impiegato.
Non lo so, a dire vero non ci avevo mai pensato, ma qualcosa mi dice che è senz'altro in buona compagnia, sai? Stai a sentire.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti a Doc, tratti da una storia vera. Io sono Francesca Scherini, sono come sempre in compagnia di Roberta Lippi.
Ciao a tutti.
E siamo pronti a cominciare una nuova puntata affrontando un nuovo tema che questa volta ci è stato suggerito proprio da voi. Ebbene sì, ci avete parlato di un documentario che inizialmente avremmo scartato perché di una regista di cui avevamo già parlato, ma che poi invece ci ha colpito e soprattutto ci ha colpito come sempre il tema. Di cosa si tratta, Roberta?
Si tratta di Bellissime, un documentario di circa 80 minuti che è stato realizzato da Elisa Amoruso, una regista di cui abbiamo già parlato appunto quando abbiamo trattato il documentario su Chiara Ferragni, e anche qui si trova ad avere a che fare con tre sorelle molto bionde, anche se qua c'è una quarta un po' ingombrante. Il documentario è uscito al cinema a novembre 2019, è stato distribuito da Fandango e lo potete trovare oggi su Netflix, che dobbiamo dire effettivamente continua a raccogliere un grandissimo quantitativo di prodotti documentaristici. Le donne, abbiamo detto, sono quattro, perché oltre a queste tre figlie c'è ovviamente una madre. Sono donne raccontate in questo continuo avanti e indietro tra presente e passato che avevamo già visto anche nel docu sulla Ferragni, appunto, perché anche in questo caso vengono usati tantissimi filmini amatoriali realizzati da mamma Cristina, che riprendeva queste bellissime bambine Giovanna, Francesca e Valentina.
Sì, anche perché la primogenita, Giovanna, da piccolissima è stata la testimonial della Mattel, quindi in ogni pubblicità della Barbie, e di conseguenza nei primi anni 2000 era diventata proprio la baby modella più richiesta in Italia e forse anche nel mondo. E quindi la mamma manager Cristina ha cercato di portare sulla stessa strada anche le altre due figlie, anche se con risultati meno eclatanti. E anche ora che le figlie sono ventenni, le prospettive di carriera nel mondo dello spettacolo sembrano essere veramente l'unica ragione di vita per questa famiglia, forse più della madre che per le figlie.
Voi direte, ma c'era bisogno di fare un documentario su questa storia? Anche perché se ne è già sentito, no, un po' parlare di questi casting delle bambine molto piccole, ci sono storie anche non tutte bellissime che arrivano dall'America, però il vantaggio che ha questo documentario rispetto a questi altri prodotti è proprio che esplora molto bene il rapporto che c'è tra queste donne. Quindi una madre sicuramente che è una figura ingombrante, indubbiamente, una 58enne che ha deciso di riprendere veramente in mano la sua vita in età abbastanza adulta, no? Perché prima si era dedicata molto alle bambine e ora invece si dedica anima corpo a ciò che la rende veramente felice, ovvero sfilate per over, casting, calendari, dove non ha assolutamente paura di mettersi in mostra. Tra l'altro ha un fisico scolpitissimo, si mostra mentre fa pole dance, insomma. È una mamma che riscopre una seconda giovinezza, però cerca di non dimenticare le figlie che accompagna regolarmente ai provini di ogni tipo.
Sì, il documentario ci porta nella quotidianità di questa famiglia, dove il padre, possiamo intuire, è molto poco presente, probabilmente anche perché non condivide lo stile di vita, il nuovo stile di vita della moglie, e noi seguiamo le protagoniste appunto ai vari provini, ascoltiamo i loro confronti attorno al tavolo in cui si mangiano gallette di riso per stare attente alla linea, assistiamo anche ai fallimenti o alle piccole grandi soddisfazioni che il mondo dello spettacolo può regalare ad ogni età. E devo dire che il sentimento continua a variare, almeno per quanto mi riguarda. Cerchi di non giudicare, poi invece un po' lo fai.
Eh sì, perché è sicuramente una realtà molto più complessa di quello che potrebbe sembrare così superficialmente. C'è un po' di Little Miss Sunshine, c'è un po' di Little Miss America, e poi è un continuo chiedersi se i desideri di queste ragazze ormai adulte effettivamente siano realmente propri, oppure si dietro a tutto questo ci sia il solito perenne tentativo di rendere orgogliosa la propria madre, no? Di soddisfare in realtà le sue aspettative, i suoi sogni. In fondo queste ragazze non hanno veramente conosciuto nient'altro che questo sin da molto piccole, perché hanno iniziato tutte quante a fare pubblicità tra i 2, 3, 4 anni. Comunque, mentre ci riflettiamo su, ci ascoltiamo un brano che di per sé, diciamo, è già una storia ed è proprio l'emblema di quello di cui parliamo oggi. Si tratta di Delusa di Vasco Rossi.
Sei tu che quando parli così mi vuoi provocare, e lo sai cos'è che scateni tu dentro di me. Sì, continua pure così che fai bene, e lo sai, ti dico sempre di sì, che muoio per te.
Siamo di nuovo a Doc, tratti da una storia vera, in compagnia di Bellissime, il documentario di Elisa Moruso che rispetto a Chiara Ferragni Unposted ci mostra un mondo un po' più disincantato, fatto anche di grandi delusioni che le protagoniste affrontano durante i provini in cui vengono espressi giudizi abbastanza severi che le riportano quindi alla realtà di ragazze e adolescenti, dove il volto paffuto e carino di un bambino, diciamo, non basta più per sfondare nel mondo dello spettacolo e le regole della bellezza diventano molto più rigide. E allo stesso tempo ci mostra poi tutto un sottobosco di concorsi, sfilate, eventi popolate anche da donne mature che vogliono continuare a usare la loro bellezza per affermarsi. Un tema controverso che sicuramente suscita pareri contrastanti, quindi diteci la vostra e fatelo scrivendoci a doc@radiopopolare.it e fateci sapere cosa ne pensate.
Comunque, Francesca, inizio io a dirti cosa ne penso, perché mi ha messo in uno stato di perenne sottilissima ansia, non so se è capitato anche a te, perché c'è sempre questo continuo dover attendere il giudizio altrui, questo perenne stato di frustrazione. Insomma, non so perché, ma mi ha lasciato anche un grande senso di solitudine.
Però c'è da dire che c'è anche tanto amore fraterno, si vede l'unione che c'è tra queste donne. Certo, con le annesse litigate tra madre e figli, però in fondo c'è una grande forma di rispetto e di amore.
Indubbiamente, noi non siamo certo qui a giudicare una famiglia per averne visto tra l'altro pochissime immagini, e per questo come sempre approfondiamo il tema andando oltre. È venuto il momento di sentire anche il parere di chi questo mondo lo conosce molto bene, di chi ha vissuto costantemente le speranze, le ambizioni di madre e figlie e ha dovuto soprattutto valutare, mediare e decidere il futuro di molte donne che, come le nostre protagoniste, hanno deciso di puntare sulla bellezza per il proprio futuro. Bene, quindi diamo il benvenuto ad hoc ad Alessandra Cassinelli, che ormai da moltissimi anni fa l'executive producer per diverse case di produzione televisive e soprattutto si è occupata anche del coordinamento proprio dei casting dei più piccoli. Benvenuta Alessandra.
Ciao a tutti, buongiorno, grazie di avermi chiamato.
Guarda, a me interessa molto sapere qualcosa di più del tuo lavoro, e sappiamo appunto che hai lavorato per anni come executive producer, ma soprattutto anche per case di produzione importanti e per canali importanti come Disney, e quindi siamo interessati a capire come funziona un casting per una serie per ragazzi. Sappiamo che da te sono arrivati moltissimi bambini, ma soprattutto che sono arrivate anche le loro mamme, no? Com'era il clima durante il casting? Chi era più agitato, i figli o le mamme?
Allora, diciamo che questo è un mondo molto divertente, sì, normalmente se ne vedono di tutti i colori, abbiamo avuto modo anche di incontrare delle mamme meravigliose naturalmente, ma la maggior parte si vivono delle situazioni in cui i genitori spingono i figli a partecipare a casting dei quali sono completamente disinteressati, e lo fanno molto spesso perché vogliono in qualche modo sentirsi realizzate attraverso i loro figli. Ecco, questa cosa mi è capitata spesso, insomma, durante questi anni.
E c'è magari una situazione un po' assurda che ti è capitata, dai, se puoi raccontacene una.
E a proposito di questa cosa, appunto, di avere abbastanza dei genitori megalomani che spingono i figli a fare cose che magari non per i quali non sono neanche interessate, un po' di anni fa stavamo lavorando su questa serie TV che è andata in onda per molti anni su un canale per ragazzi importante, diciamo, e quindi diciamo che per 7-8 anni abbiamo lavorato alla ricerca del cast e nuovi protagonisti che cambiavano di stagione in stagione, e durante un casting un giorno mi capita di, appunto, proviniamo questa ragazzina, e alla fine del provino l'ho riaccompagnata dalla mamma, che era in sala d'attesa, che la stava aspettando, la quale mi ha attaccato una pezza di 20 minuti raccontandomi della sua vita, del suo desiderio di fare l'attrice, perché praticamente in buona sostanza lei ha portato la figlia a fare il casting, ma non perché la figlia volesse fare il provino, ma perché lei voleva agganciarci per proporsi come attrice alla serie TV. Quindi mi ha lasciato composite, CV e mi ha tenuto lì 20 minuti. Quindi questa è, diciamo, una delle situazioni più particolari e forse anche un po' estreme, perché poi fortunatamente non è più successo una roba del genere.
Ma non, poi com'è finita questa storia? Cioè, l'avete provinata effettivamente o è archiviato tutto?
No,
dimenticandoti?
Perché il casting era per stavamo cercando dei ragazzini dei 10-13 anni, quindi io anche ho provato a spiegarle che comunque non potevamo dedicarle un tempo, perché quando si fanno provini di questo genere, cioè la schedulatura è molto frenetica, per cui cioè tu ogni 10 minuti devi far entrare un ragazzino nuovo, e avevamo, non so, quel giorno lì non so quanti ne avevamo da vedere, 50, 60, quindi i minuti diventano preziosi, e quindi l'ho gentilmente liquidata.
Ecco, ho detto una cosa molto interessante, perché chiaramente poi arrivano, diciamo, in batteria, no, questi ragazzi, e a parte il fatto che tu sei stata particolarmente cordiale con questa mamma, ci viene in mente proprio una scena di questo documentario in cui una delle ragazze, delle figlie, viene provinata e la persona deputata a provinarla è di una crudeltà incredibile, cioè le dice che ha capelli rovinati, le dice che non arriverà, non sfonderà mai. Ecco, ti è mai successo di avere a che fare invece dall'altra parte con qualche professionista che si spingesse così tanto, e forse ha senso distruggere così subito i sogni di questi bambini e ragazzini prima ancora che, insomma, si lancino nel mondo dello spettacolo?
Sono assolutamente contraria. E poi vabbè, io appunto ho lavorato tanti anni per questa grande rete, cioè i provini che facevamo erano per questa rete molto importante, che era una rete per ragazzi, che ha una policy molto severa e molto attenta alla tutela dei minori, ma a prescindere dalle regole che noi dovevamo comunque in qualche modo rispettare, che ci venivano indicate, diciamo che noi avevamo un approccio umano, ma perché poi questi ragazzini che arrivano sono nervosi, perché comunque si trovano in una situazione dove a volte non hanno mai, che è la prima volta della loro vita, in più hanno dei tempi di attesa lunghissimi, e quindi quando arrivano dentro, che è il momento di entrare, sono in una condizione psicologica molto fragile e spesso non sono neanche in grado di dare il meglio di loro stessi, proprio perché sono condizionati dalle emozioni che provano, no? E dell'imbarazzo. Non è sicuramente facile trovarsi davanti a una telecamera e dover far finta di fare delle azioni, soprattutto quando sei bimbo. Quindi diciamo che noi abbiamo sempre adottato un approccio molto umano, e anzi mi è capitato poi di avere dei commenti da parte dei genitori quando poi restituivamo il ragazzino al genitore, e magari il genitore diceva ma io le avevo detto di vestirsi meglio, le avevo detto di mettere questa cosa, le avevo detto di pettinarsi, ma lei non ha voluto. A me più di una volta mi è capitato di rispondere ai genitori che i ragazzini sono belli così come sono, e che poi nel momento in cui vengono scelti, a quel punto si fa un intervento sul look se si ritiene necessario, ma la bellezza del ragazzino è la spontaneità. Quindi questo anche per tutelare il ragazzino stesso, perché lo trovo ignobile, ecco, trovo ignobile un comportamento di questo genere che tu hai citato.
Ecco, tu che sei mamma, ti faresti carico delle ambizioni un po' di successo dei figli, magari prima ancora che loro stessi ne hanno consapevolezza? Cioè, in poche parole, lo faresti?
Intendi dire di portare un figlio nei casting? Sì. Allora, ti dico, io ho 3 figli, non li ho mai portati a nessun casting. Ma questo perché io trovo che non sia una cosa sbagliata assolutamente portare i propri figli al casting, ma deve essere però in qualche modo un qualcosa che i ragazzi ti esprimono, ti esteriorizzano, ti dicono io avrei questo desiderio. Allora, se nasce da una richiesta, ben venga. Nel momento in cui la richiesta non c'è, io non ho mai neanche forzato o proposto, anche se i miei figli negli anni gli è capitato spesso di venire sui set nelle serie che ho seguito, perché insomma passavo le giornate intere al lavoro, e quindi a volte gli capitava di venire lì, venirmi a prendere, per cui sapevano perfettamente cosa facevo. Però no, io non l'ho mai fatto, nessuno, mai, ma neanche una foto, niente, mai.
Ecco, però visto che tanti genitori non sono come te, diciamo illuminati come te, e ce ne sono veramente sempre di più che vogliono invece provare a far sfondare i propri figli nel mondo dello spettacolo, prima di salutarci vorresti darci, se c'è, un consiglio per questi genitori? Cosa devono fare per aiutare i loro ragazzi appunto ad approcciarsi a questo mondo?
Allora, va bene, innanzitutto vabbè, capire principalmente se è un desiderio sincero, e non è semplicemente un desiderio legato dal momento, perché soprattutto in questo momento storico viviamo dove c'è una cultura dell'esporsi, dell'immagine e dell'apparire, no? E qualora fosse un desiderio sincero, a prescindere appunto dalla condizione esterna, bisogna trovare un'agenzia o più agenzie, anche appoggiarsi anche a più agenzie che si occupano proprio di ragazzini, della gestione dei ragazzini. Bisogna stare attenti perché questo mondo è pieno di cialtroni che si spacciano per agenti e poi in realtà cercano solo di fregarti dei gran soldi. Quindi se andate e trovate un'agenzia che vi chiede dei soldi to cure per entrare a far parte del loro portfolio, non andate in questa agenzia, uscite immediatamente dalla porta. Le agenzie può essere che chiedano dei soldi, ma li chiedono per fare un book fotografico, perché molto spesso le foto, quelle amatoriali, non vanno bene per essere presentate poi in fase di selezione. E quindi ecco, se le agenzie vi chiedono dei soldi, al limite ve le possono chiedere per appunto la realizzazione di un book fotografico, diciamo che il prezzo si aggira tra i 150 e i 250 euro, ecco, questa è la cifra massima che vi può essere chiesta. Diversamente lasciate perdere, sono dei cialtroni.
Benissimo, allora ringraziamo Alessandra Castinelli per essere stata con noi, grazie Alessandra anche per averci dato questi preziosi consigli, e ti salutiamo dedicandoti un brano iconico tratto dalla colonna sonora di Little Miss Sunshine, e si tratta di Super Freak di Rick James.
Get her off the street. Oh, girl. She likes the boys and the-
E rientriamo da questo brano che io ovviamente ho ballato tutto il tempo per tornare al nostro argomento di oggi, ispirato dal documentario di Elisa Amoruso Bellissime, uno spaccato familiare che immortala quattro donne, una madre e tre figlie, ognuna alla ricerca del suo posto nel mondo e con la preferenza possibilmente di un posto nel mondo dello spettacolo. Ognuna di loro ha vissuto successi, sta vivendo anche le proprie frustrazioni però, e la grande domanda della puntata è: ma questo destino chi lo vuole, le figlie o la madre?
Infatti qui si apre un ulteriore scenario, perché parlando di madri non ci si può mai fermare solo a quella che si vede. Il documentario infatti apre anche il capitolo della madre di Cristina, che è quindi la nonna delle ragazze, che in realtà noi conosciamo e vediamo soltanto nel ricordo di Cristina, e parla di questa donna estremamente rigida e forse si intuisce con qualche problema psicologico, perché lei parla di una donna molto violenta. E ecco, noi non siamo psicologhe, certamente non possiamo dare un giudizio di questo tipo, però non possiamo invece non dar peso a questa chiave di lettura, cioè prima di giudicare gli altri bisogna sempre sapere da dove arrivano, cosa li ha portati a comportarsi in un determinato modo e soprattutto chiedersi quali traumi hanno eventualmente subito e da che cosa cercano di liberarsi.
E con tutte queste domande esistenziali, anche per oggi il nostro tempo è finito, ma possiamo andare avanti a parlarne ancora insieme grazie alla nostra mail doc@radiopopolare.it, che potete usare come in questo caso anche proprio per suggerirci dei documentari che vi sono piaciuti o che hanno trattato un tema di particolare interesse per voi. È sempre bello leggervi e confrontarci con voi, e vi ringraziamo come sempre del supporto che ci date. Continuate a seguirci anche sui nostri social doc-tratti-da-una-storia-vera, e non dimenticate che potete trovare i podcast delle nostre puntate sul sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it.
E con questo volevo aggiungere anche una cosa: quando ci suggerite i documentari ricordatevi che c'è un pubblico che vogliamo lo possa vedere e condividere con noi, quindi cercate di suggerirci documentari che sono facilmente reperibili. Naturalmente ringraziamo anche tutti coloro che ci hanno scritto e che sono dei registi e ci hanno mandato il loro lavoro. Guarderemo tutto appena possibile e volentieri vi diremo il nostro giudizio per quello che vale. Comunque per oggi vi salutiamo, e non potevamo che farlo ascoltando Fame di Irene Cara.